l'extension per i capelli. Ci sono anche i charms per il mio bracciale. Ora vediamo gli articoli per animali.
Ehi, ma ti vuoi staccare da quel computer?
Ok, tanto posso consultare sicompra.it anche sullo smartphone.
Fai vedere. Wow, il monopattino elettrico che cercavo. E gli articoli da rugby.
Ehi, ridammi il telefonino. Non ho ancora riempito il carrello.
No, aspetta, lascia che...
Sicompra.it. Tutto quello che cerchi qui c'è. Solo prodotti europei a prezzi imbattibili. Sicompra.it. Acquista online e inizia subito a risparmiare.
Metro Podcast.
Benvenuti amici, io sono Romina Carancini e questa è la prima puntata della seconda edizione di Podcult. Come sapete, questo è un podcast creato da Metro Podcast e naturalmente destinato alla filmografia anni 80-90, i film cult di quegli anni. Ma prima di iniziare volevo innanzitutto ringraziare tutti coloro che ci hanno seguito dalla prima edizione, ma soprattutto lei, la splendida, la grandiosa Vanessa Minotti, perché ha condotto le prime 8 puntate in maniera magistrale. Ciao Vanessa. Però purtroppo ecco, dobbiamo iniziare, anzi felicemente iniziamo quindi questa prima puntata, come diciamo noi a Roma, col botto, perché abbiamo il simbolo di film appunto anni 80-90, il grandioso regista Sergio Martino.
Bravo, benvenuto.
Grazie, grazie.
Ciao Sergio, come stai?
Abbastanza bene, grandioso non me l'ha detto mai nessuno.
Senti, ma Sergio, io ti posso dare il tuo, mi perdoni se ti do del tuo, preferisci del lei, del voi?
No. Del voi, no, di voi non si è mai. Dammi del tu, ci mancherebbe.
Grazie Sergio. Allora io avrei voluto fare un'intervista veramente da soli, io e te, una bellissima chiacchierata, ma purtroppo abbiamo lui, il nostro autore, sempre lì, ficcanaso, ingombrante, il nostro Marzio Rossi.
Bravo, bravo, bene, bene.
Buongiorno, maestro, contento?
Molto contento, sì, della vostra presenza, quindi sono felice di stare in questa saletta asettica.
Asettica. Bene, partiamo subito con la biografia del maestro.
Sì, è vero, la sua famiglia è legata indissolubilmente al cinema. Nipote di Gennaro Righelli, regista, suo fratello produttore, Luciano Martino.
Lo storico produttore di migliori... Quanti film ha fatto suo fratello?
Beh, io credo ne ho fatti. Quanti ne ho fatti? Io più di 100.
Sì,
E mio fratello si è fatto tantissimi film e oltretutto aveva avuto sempre... ha cominciato facendo lo sceneggiatore, Luciano, e ha fatto anche l'aiuto regista.
Ah, ecco, e poi non solo, perché anche le sue figlie sembrano seguire le sue orme.
Sono assolutamente.
Perché abbiamo Federica, giusto?
Sì,
che è regista.
Sì, sì, e mia figlia Francesca era un'ottima fotografa, però adesso è mamma, quindi tendenzialmente.
La capisco bene.
Quindi tendenzialmente.
Ma ricomincerà sicuramente. Poi quando le acque si calmano e crescono, magari intorno a
qualche volta fa delle fotografie degli attori che la chiamano, quindi fa dei servizi, non lo fa professionalmente.
Maestro, quando è scoppiato l'amore per la settima arte?
Beh, io da bambino ho avuto l'opportunità di vivere in un appartamento, erano due appartamenti legati con mio nonno Gennaro Righelli, e stranamente praticamente ho trovato nelle carte di mia madre una lettera in cui io evidentemente gli raccontavo delle storie, e lui mi scrisse durante un'estate di quegli anni lì, dell'immediato dopoguerra, raccontava come era difficile anche in quegli anni andare a girare la mattina, eccetera. Quindi anche se era un cinema, sì, diciamo, che poi è stato straordinario quello del neorealismo, scriveva come sta il mio regista, che io stavo in vacanza, quindi evidentemente già... Poi io nella mia
è arrivato famiglia, lì il battesimo, quindi.
Poi ho avuto anche, per esempio, nella mia famiglia non c'è solo mio fratello che ha fatto, sia come sceneggiatore che come regista, ha fatto dei film, ma anche Michele Massimo Tarantini, mio cugino, che ha fatto anche tantissimi altri film come regista.
Tutto in famiglia.
Sì, una famiglia che è stata... Da bambino io mi ricordo sicuramente che andai a vedere un doppiaggio di un film che mio nonno fece nel immediato dopoguerra, che era Basso la ricchezza, in cui c'era la Magnani e De Sica. E io ho assistito nella sala di doppiaggio alla Fonoruma di Piazzale Flaminio a vedere lei che... C'era una sequenza in cui apriva una finestra e doveva dire una battuta. Allora non c'erano le colonne diverse, quindi nello stesso tempo c'era il rumorista che doveva fare il rumore della finestra. E quindi di conseguenza questo ricordo, e lei, il rumorista, azzeccava tutto. Lei si non riusciva a dire una battuta che era molto semplice, si affacciava.
Ma chi, questa Anna Magnani non riusciva? Allora vedi, se sbaglia Anna Magnani posso sbagliare anche io. Allora sono,
sì, però dico, poi per Anna Magnani era insomma, quegli anni lì ha fatto dei film che sono immortali.
Diciamo che è diventata poi solo la più grande attrice del mondo, sì.
E quindi è tutto, vedi, tutto
i film erano, il primo è stato Anna Magnani, Abbasso la ricchezza, e poi il secondo è prima Abbasso la miseria e poi Abbasso la ricchezza. Fu una serie, già allora cominciavano a esserci, erano film di grande successo. Il terzo non lo fece perché non so con chi litigò, infatti fu l'onorevole Angelina, che doveva essere l'intenzione di mio nonno, Abbasso la politica, quindi che lo fece, mi sembra, non so quale regista,
altro rischioso fare in quel periodo Abbasso la politica.
Beh, che ne so, nel momento sì, probabilmente perché c'era, forse raccontava la differenza tra DC e Partito Comunista.
Ma
però,
a proposito di doppiaggio, ma dico una baggianata, o suo nonno già lavorava al tempo del cinema muto, giusto, vero?
Io ho fotografie di mio nonno e di mia nonna che facevano gli attori dei film muti. Un giorno volete venire a vedere le fotografie di queste immagini che ce l'ho in una mia casa al mare.
Sergio, stai invitando Marzio a venire a casa tua?
A mangiare
bene?
Tortellini.
A mangiare tortellini, non c'ho una cameriera ucraina, non è che... Vi posso invitare al circolo, al mio circolo dove...
Scusate, fatemi andare fuori tema. Perché ho detto mangiare i tortellini? Perché poco fa mi ha raccontato
una cosa grandiosa, ti ha raccontato
che veniva a casa sua a mangiare i tortellini Nicole Kidman. È vero?
Nicole Kidman, quando fece con me questo TV movie per la Rai, prodotto da Gianni Hecht, e io devo dire che chi scelse l'attrice è stata mia moglie, perché arrivano delle videocassette dall'Australia. Hecht mi voleva andare in Australia, io a sceglierla direttamente.
Vedi com'è fortuna, che moglie giusta che ha. Mia moglie avrebbe scelto la Geggia, sua moglie sceglie.
E a un certo punto, praticamente, invece io preferì non andare, perché era un periodo che era sotto Natale, mi sentivo un po' anche depresso, e praticamente feci venire queste videocassette, le vide lei, e lei mi fece vedere, guarda, questa è bravissima. Io non ho visto neanche le altre, devo dire.
Quindi presa al volo.
È presa perché effettivamente era brava e poi tecnicamente brava. Io quello sono rimasto affascinato da quell'attrice, che lei conosceva esattamente come gli obiettivi delle macchine da presa, quindi aiutava anche l'operatore della macchina nel muoversi per non far andare fuori fuoco la sua immagine. Adesso non voglio raccontare
Nicole, più tanto. No, a me interessa di più sapere, Nicole Kidman quando veniva a casa a mangiare i tortellini portava il limoncello?
Assolutamente no.
Veniva a scroppio e basta?
Sì, dopodiché, no, ma comunque, dico, recentemente a Venezia qualcuno gli ha chiesto di me, lei si ricorda di questo film?
Di tortellini, pensavo dei tortellini.
No, di questa esperienza, che è stata la sua prima esperienza.
Allora, scusate, io volevo fare una domanda invece con l'inizio vero e proprio del regista Sergio Martino, perché ha cominciato come sceneggiatore e aiuto regista all'inizio, giusto? Sbaglio?
Sì, no, la mia prima esperienza diretta è stata addirittura di aver fatto l'attore, in quanto Sergio Corbucci sceneggiava con mio fratello un film che si chiamava I ragazzi dei Parioli, e ovviamente diceva, ma perché non fa? Perché Corbucci era una persona deliziosa, straordinaria, sì. Molto romano, devo dire, su certi aspetti, e disse, ma da tutti questi ragazzi, io un ragazzo insomma che avevo studiato, insomma c'aveva la figura del pariolino, ce l'avevo fisicamente.
Ce l'ha ancora?
No, io non mi sento.
Bello, alto, slanciato.
E praticamente mi fece fare un ruolo in cui i protagonisti erano Raffa Mattioli, la Panaro, e poi c'era anche poi la Scilla Gabber, la Panaro, insomma tutte queste attrici di quel periodo, e fu girato proprio nel quartiere Parioli, molto vicino all'ufficio della Dani attuale. E quindi di conseguenza.
Però ha deciso poi di rimanere dietro, dici forse è meglio.
No, poi sinceramente capii che forse non so, anche perché mi divertiva più forse immaginare. Io già scrivevo delle storie. Ricordo che a un certo punto partecipai. Adesso vedi, mi sto aprendo nel cervello dei ricordi incredibili. Ci fu un giornale che chiedeva a dei giovani di raccontare, di mandare dei soggetti. Io mandai un soggetto che si chiamava l'amante di Roma. E praticamente questo soggetto mi chiamarono e rimasero molto sorpresi dalla tematica di questo racconto, e che quindi che non era assolutamente volgare, insomma, era solo un ragazzo che viveva in una città della Sicilia, di quanto ricordo, e a un certo punto con la madre che non l'aveva quasi mai conosciuta, e quindi a un certo punto, quando questa mamma viene a trovarlo, e lui era bruttino, ti fece vedere nella città, sotto braccio a questa bellissima donna. Molti lo prendevano in giro, ma chi è questa donna così bella, eccetera. Lui non disse che era la mamma, ma era la sua fidanzata. Questo era il senso della storia.
A proposito di belle donne, no? Perché lei ne ha conosciute tantissime,
sì, certo.
Ma ce n'è una in particolare con il quale lei ha cominciato un lungo sodalizio, che sì, è stupenda, che è Evish Fenech,
sì, che però in realtà è
Fenech.
Devo dire che ha fatto prima dei film miei gialli, diciamo, sì. Io l'ho conosciuta quando lei aveva fatto un film con un regista tedesco che era un Madame Bovary. Mm-hmm. Era un Madame Bovary, e lei quindi praticamente, però era un film sinceramente girato con pochi mezzi e con forse anche la difficoltà di raccontare la storia. Allora io, che allora non facevo ancora regista, mi inventai, per aiutare mio fratello a far rendere questo film potenzialmente valido per il mercato, a fare delle scene che lei girava nel bosco con Madame Bovary e tutte le sue, era con una voce over che cercava di far capire al pubblico i meccanismi di questa storia. E la prima esperienza è stata anche mia registica, a parte i documentari che avevo già fatto, però praticamente realizzando queste cose qui per rendere il film più comprensibile, eccetera. Da lì poi, cosa è successo? Ho cominciato a fare, dopo le mie prime esperienze cinematografiche, appunto di film che ho girato per il mondo, tipo ho fatto America così nuda, così violenta, e un altro film che si chiama Mille peccati, nessuna virtù, in cui ho raccontato la realtà di quell'Europa che era completamente diversa dall'Italia di allora,
sì,
in cui c'erano i Beatles, c'erano gli Yibis, eccetera, anche gli Stati Uniti. Ho avuto l'esperienza di girando quel film, di vedere i reduci del Vietnam. Io sono stato alle Hawaii a vedere incontro delle famiglie a questi figli che arrivavano con delle facce stravolte. Allora non si capiva che cosa era il Vietnam.
Era successo e cosa avevano visto.
Mentre negli anni 70 a Milano, in Italia si viveva tutt'altra atmosfera, tant'è che c'è stato un film tuo famoso,
Milano Trema,
negli anni 70, ma in quel periodo facevi tanti film erotici e tanti film polizieschi, thriller, film dove c'era la violenza.
Erotici, devo dire, insomma, sì, in realtà c'erano quali film ti riferisci, dei film erotici?
Film erotici, per esempio, allora, Giovane alla coscia lunga può essere considerato non erotico.
Era Pretty Woman, la stessa storia di Pretty Woman.
Sì, con un richiamo, se vogliamo.
Non c'era nessuna, considerato volgare perché Villaggio scrisse, però in realtà non c'è mai nessuna immagine volgare. C'è solo una volta girata una sequenza di Pippo Franco che guarda questo seno distorto da un fisheye della Fenech, quindi praticamente è un'immagine tutto sommato curiosa.
Beh, forse anche il titolo gli ha dato un po' ha pensato al titolo?
Il titolo lo trovò mio fratello, e in realtà il film si chiamava un grosso affare per un piccolo industriale, ed era la stessa identica storia di Pretty Woman, girato molti anni prima. Cioè si raccontava che un imprenditore aveva bisogno di un appoggio politico, e quindi prendeva una prostituta per strada per farla apparire disponibile nei confronti del politico che doveva corrompere.
Sergio, poi da lì comunque Edwidge è diventata comunque un sex symbol, no? Grazie a te. Giusto?
Sì, certo. Poi ho fatto tanti film che spesso vengono associati, le poliziotte, le infermiere, non l'ho mai fatto.
No.
Ho fatto dei film, insomma, devo dire, in cui, anche comici, in cui era molto, devo dire, molto divertente e molto brava.
Probabilmente Giovane alla coscia lunga, ripeto, è diventata nell'immaginario popolare una cosa volgare, perché in una celeberrima scena di Fantozzi, quando c'era Guidobaldo Maria Ricciardelli, l'esperto di cinema che faceva vedere a tutti la corazzata Potionkin, per torturarlo gli hanno fatto vedere Giovane alla coscia lunga, la polizia si incazza e l'esorcizio. Quindi Giovane alla coscia lunga nell'immaginario popolare è diventato un film volgare, trash, ma in realtà un film tutto sommato, anche come, ecco, forse per diventare Pretty Woman invece di Pippo Franco serviva Richard Gere,
probabilmente.
Bravissimo.
Sì. No, ma la cosa divertente è che il film si chiamava Un grosso affare per un piccolo industriale. Il film finito Lei nel film, se lo avrei l'occasione di vederlo, si chiamava, cioè una, non era Giovannona, c'era un altro nome che adesso non mi viene. A un certo punto io, poco prima di consegnare il film, mi misi in una scena in cui stava lei all'interno di una cabina del vagone letto, nello sdraiarsi sul letto accanto a Pippo Franco, a Lupa di Semio mi chiamavano Giovannona Coscialunga. Per tutto il film viene chiamata Cocò, quindi in realtà
è vero.
Battuta messa nell'ultimo momento per giustificare questo titolo.
Tu pensi che io chiamo Cocò mio figlio
perché c'ha la coscia lunga, anche lui
piccolino.
E c'erano degli attori straordinari, appunto, che devo dire, il film era divertente e non mi sembra mai volgare, comunque poi considerato invece emblematico della volgarità di quegli anni.
Ma perché secondo te sei stato marchiato come un regista
non volgare? Dico, sì, ho avuto dei compiacimenti, l'ho avuto sui film gialli, perché che in realtà poi nelle versioni che arrivavano al pubblico non c'erano delle scene smaccatamente, alcune volte anche esplicite, perché ovviamente in quegli anni lì avere il vietato ai minori di 18 anni per la sala era un elemento fondamentale di appeal per il pubblico che entrava in sala, che di conseguenza volutamente si giravano delle sequenze e da poter tagliare quando si andava in censura. C'era una contrattazione con i censori: no, questo non si può vedere, eccetera, per poterlo vedere almeno tagliata questa sequenza per avere vietato ai minori di 18 anni. Ed era la genialità era che le copie erano già pronte,
pronte tagliate, quindi
no, non pronte da tagliare, però c'era, si lascia tra l'immagine e il suono, ci sono 21 fotogrammi del cinema di allora, di differenza, e quindi si lasciavano uno spazio dove sapevo che probabilmente si sarebbe tagliato, in cui poi le copie...
Era più comodo tagliare.
No, tagliare non c'era, perché tendenzialmente se uno fa un taglio diretto c'è un botto nella ripresa. Invece con questi 21 fotogrammi di differenza, dell'attaccarla, dei due pezzi sulle
quando copie, si usava la pellicola,
praticamente non si sentiva. Quindi la genialità del mio montaggio e forse anche la capacità dell'arte di arrangiarsi degli italiani per dare in pasto al censore la possibilità di agliare qualche cosa e di avere comunque il vietato ai minori di 18 anni, perché in quegli anni c'erano i soldati che facevano la ferma e quindi il pomeriggio uscivano, quindi attirati da un titolo ammiccante andavano tutte nelle sale.
Ho fatto tempo anch'io andare a militare a vedere i film vietati ai minori,
quindi quelle scene che poi in realtà oggi in televisione sono rimaste, in realtà
perché tanto non te la chiedeva nessuno la carta d'identità, Marzio.
È divisa. Ti spiego, ai tempi i militari avevano lo sconto quando andavano.
Spiegarmi.
Tesoro, devi sapere queste cose. Quindi noi andavamo in divisa, io facevo il vigile del fuoco a Roma.
A capannelle,
esatto.
Visto?
E arrivavo con gli Albani, da quelli Albani prendevo la metropolitana e andavo a vedermi i film.
Tutti questi racconti che sto facendo in realtà sono contenuti nella mia biografia, non è che lo faccio per venderla.
Che
il motivo, la mia biografia si chiama Mille peccati, nessuna virtù, punto interrogativo. Perché? Perché a un certo punto della mia carriera, quando sono stato a Venezia, ovviamente i grandi souvenir...
Vediamo intanto in sovrimpressione la copertina del libro.
Praticamente in questa atmosfera i critici mi guardavano con lo sguardo trasversale, cioè non mi guardavano mai negli occhi, ma sempre con grande sossiego da una parte, mi domandavano: lei poi è emblematizzato, anzi lessi un articolo su un giornale, Sergio Martino è emblematizzato dal suo primo film Mille peccati, nessuna virtù, cioè ha fatto tanti film e tutti molto brutti. Con la rivalutazione che c'è stata negli anni 90, inizio del 2000,
è stato Tarantino.
Che ha sdoganato, e anche tanti altri autori americani, praticamente anche Del Toro, per dire.
Ma Sergio, a noi ci hai raccontato un aneddoto di Tarantino, no? Lo possiamo ricordare adesso? Sì, cosa è successo quando l'ha vista?
Sì, infatti mi chiamava, mi ha chiamato, se ancora adesso mi chiama maestro, ma non solo a me, a Deodato, tutta quella generazione di registi boicottati dalla critica italiana, e quindi di conseguenza Castellari, tanti altri. Quindi di conseguenza, incontrando lui, faceva questi gesti istrionici, mi chiamava maestro, si inginocchiava. Perché era un ragazzone simpaticissimo. L'ultima volta che l'ho visto quando si è all'Adriano, fecero un incontro con lui e lui si era appena sposato. Da allora non l'ho più visto. Credo che adesso non viva neanche più negli Stati Uniti, ma vive in Israele, perché la moglie è israeliana, da quanto mi dico.
Ma cosa ti disse di, riguardo al tuo lavoro?
Conosceva le sequenze dei miei film molto meglio di quanto le conoscessi io. Mi raccontava, nel mio film in inglese si chiama Torso, in italiano I corpi presentano tracce di violenza carnale. Apro inciso, il titolo era I corpi non presentano tracce di violenza, però la distribuzione volle togliere quel non perché in realtà raccontava un killer che aveva dei problemi sessuali, quindi uccideva pur essendo impotente. Ci sono sequenze riguardo, però si racconta.
Terribile.
E quindi di conseguenza era questo. Quindi, però, invece, no, i distributori, no, che sei pazzo, bisogna vedere. I corti presentano tracce di violenza carnale. Quindi, che stavo dicendo?
No, Tarantino. Sempre Tarantino.
Tarantino.
La domanda è Tarantino.
Tarantino, quando vide, mi raccontava la sequenza di una delle sequenze che sono rimaste storiche. Io che vedevo il film in sala, in cui la protagonista, che non sa che nel frattempo che è chiusa in una stanza, perché il killer non sa che ci sia questa ragazza,
sì.
E quando crede che questo killer se n'è andato via dalla stanza, cerca con la forcina dei capelli di far cadere la chiave della stanza da letto di cui lei è stata richiusa,
sì.
In un controllo che aveva fatto prima il killer, e fa cadere la chiave passando, prima mettendo un giornale sotto la porta che va dall'altra parte, c'è la chiave che rimbalza sul giornale, esce fuori e praticamente lei comincia a tirare giù dentro il giornale, sperando di avere la chiave. E la scena con il pubblico gridava nelle sale, perché si vede
la tensione.
C'era che loro non immaginavano che il killer si fosse accorto di tutto questo. Si vede la mano guantata del killer che mette la chiave sul giornale, e quindi pubblico nella sala.
Entra.
Non aprire. Il pubblico in sala, anche al Metropolitan, Dio, non è che solo in provincia, visto queste cose, per cui erano ancora oggi, che quando io sono stato recentemente a Perugia, dove ho girato in massima parte il film, e nella stessa sala ho visto la stessa tensione incredibile in questa sequenza finale, che per gli ultimi 20 minuti del film è quasi tutto muto il film, perché appunto lei non può parlare, il killer stava lì per nascondere la traccia dei cadaveri delle amiche che aveva nel frattempo ucciso, e quindi poi si scopre chi era il killer, insomma, anche tutto qua.
Domanda. Tarantino, tu è un tuo fan, sì. Tu sei fan di Tarantino?
Sì, certo, dei film, i primi, gli ultimi, l'ultimo non ho visto, il film suo, però sì, devo dire...
Qual è il tuo film preferito di Tarantino?
È una bella domanda.
Io adoro Django, per esempio. Django,
poi ho visto molto nei suoi film, ho visto anche alcune volte che ci sta un televisore in cui fa passare i film, diciamo, di Castellari o miei nelle immagini di un televisore. Quindi lui ha cercato sempre nei nostri confronti di ricordarci, di nominare quei registi italiani che ovviamente l'hanno formato. Lui di lavoro faceva, quando c'era il tempo delle videocassette, lavorava in un negozio dove c'erano tutte le videocassette, quindi si è conosciuto il cinema italiano attraverso queste videocassette, e si è innamorato di questo tipo di film.
Pensa a una giornata tipo di Sergio a casa, tutti a mangiare i tortellini di Nicole Kidman, Tarantino, Marzio.
Tarantino non è mai, l'ho mangiato con lui a pranzo qualche volta, ma non a casa mia.
Cosa hai mangiato con Tarantino?
Questo non me lo ricordo. Con la Nicole Kidman sicuramente, perché era, insomma, dico, è successa.
Perché hai detto, ma dove la mette tutta questa roba, questa seccardona, vero?
Sta secca, come?
Sta secca. Chi è sta secca? Sì.
Chi è che disse chi è sta secca?
È mio fratello, quando faceva una serie televisiva con altri registi, che erano Lenzi ed altri, e praticamente io avevo appena finito queste riprese con un film di Gianni Hecht, gli dico, guarda, c'è questa ragazza straordinaria, gliela portai in ufficio. Chi è sta secca, disse questa battuta.
Domanda, secondo te la commedia sexy poi che c'è stata negli anni 70, negli anni 80, qualcuno ti attribuisce di aver fatto la commedia sexy più che di film erotici. La domanda, secondo te, era l'antesignano del cinema panettone, o il cinema panettone poi è diventato tutt'altra cosa?
Beh, in realtà l'antesignano del cinema panettone sicuramente, perché quei film lì erano ovviamente, diciamo, delle commedie, alcune volte anche volgari, eccetera. Tendenzialmente io non è che mi voglio no, mi voglio escludere dai cinema della commedia sexy, perché le mie commedie tendenzialmente sono quasi tutte molto, insomma, non credo di avere immagini volgari. Il famoso Giovane una coscia lunga, secondo me, se lo rivedete, non c'è nulla di volgare in quelle immagini, addirittura è, appunto, come ripeto, è come la stessa storia di Pretty Woman, girato molto tempo dopo di me. Quindi,
Sergio, sì, ma invece, quindi, per quanto riguarda le commedie sexy, quella non la consideriamo, ecco, erotica, però invece, se parliamo di Spogliamoci così, senza pudore,
anche quello.
Puntini.
Beh, però anche quello lì era un film episodi, quello.
Sì. Esatto, perché di episodi?
Perché quegli anni lì c'era la predilezione di fare film episodi, perché ovviamente fare in un...
Ma non costava una cifra fare tutti questi episodi?
No, cioè, perché poi gli episodi, gli attori che partecipavano agli episodi, probabilmente poi erano pagati limitatamente a un episodio che durava due settimane, eccetera. Quindi c'era anche questa volontà. Ho fatto fare il comico anche a Thomas Millian in uno di questi episodi. Thomas Millian è un attore, devo dire, molto introverso, bravissimo come
introverso
attore.
Vedi, non l'avrei mai detto,
Thomas Millian
l'ho conosciuto solo tra lì.
C'ho degli aneddoti su lui. Lui soffriva molto del per esempio, lui ha fatto un film come poliziesco con Luke Merenda, e ovviamente aveva questa dentro di sé questo carattere che vuole sentirsi lui più bello dell'altro. Insomma, poverino, era un attore straordinario, molto bravo, e ha avuto anche delle grandi problematiche, perché la sua infanzia...
Insicurezza, quindi, l'insicurezza.
Ha avuto un'infanzia drammatica lui, perché ha visto il padre che si suicidava. Questo, padre che era un generale
Era cubano, no?
Cubano, del Cuba, sì, a Cuba. Quando c'è stato il crollo...
lui era un generale di Batista, padre.
Cioè, lui era stato presente al padre, credo che un bambino che vede il padre che si spara, credo che fosse un qualche cosa di grave, gli resta. Non credo di aver raccontato niente di particolare, di scabroso, però poverino, tendenzialmente lui è stato sempre uno che aveva paura di tutto, cioè insomma, io ho fatto due film con lui. Questo comico, che era l'episodio della Fenech. Poi, in realtà, se avete visto quel film, vedete anche molti dei suoi film, lui cercava di nascondersi. E anche nel Monnezza si metteva con
Monnezza, era sempre così.
C'aveva una compagna in quel periodo in cui, che era schiettamente romana, e gli suggeriva le battute estremamente, diciamo, esplicite che ha fatto nei vari film di Corbucci.
Ma lui non era poi doppiato, sbaglio?
Doppiato, anche perché c'è un accento
spagnolo.
E fece questo episodio con la Fenech, che era e fece incredibilmente, per dire il carattere di Thomas Millian, che era una persona, devo dire, deliziosa,
però menava bombolo in una maniera
sicuramente però voglio aggiungere questa cosa, che praticamente a un certo punto, una sera mentre stavamo a Rovigo, mi sembra, a girare il film, la bimbina al tavolo mia dice: senti, che butteresti dalla torre, me o la Edivige? Io dissi: insomma, mi metti in grande imbarazzo, Edivige è la compagna di mio fratello, quindi e saltai questa risposta. A un certo punto venne al mio tavolo un operatore alla macchina a salutarmi per la dopo cena, e pose la stessa domanda a lui: chi butteresti dalla torre, me o la Fenech? E che ci penso, la Fenech è una bella donna, butto te.
Beh, mi sembra giusto.
Alle 5 di mattina mi ha chiamato in stanza lui, dicendo che...
Era rimasto male?
Che era rimasto male.
No!
mi ha svegliato dicendo: no, come possibile? E perché
non stava al gioco, non capiva.
Ma no, era un personaggio. Credo che sia stato un grandissimo attore, una persona splendida, umanamente, devo dire, fragile, e quindi evidentemente dovrebbe sentirsi intorno persone che non lo sottostimavano. Ma io gli dissi: scusa, ma tra la Fenech che un ragazzone pieno di ormoni e te preferisci avere immaginarsi
maestro. Si diventava ricchi a fare il regista degli anni 70,
cioè, come sei diretto.
Io potevo essere molto più ricco, io non sono ricco, insomma, credo di avuto, insomma, ho sicuramente una pensione che mi consente, anche se adesso me la vogliono ridurre, non so che cosa è successo, praticamente, perché dice che ci hanno dato loro, lo Stato, ci ha dato più soldi, quindi dovrei far restituire una bella somma. Insomma, in realtà io sono stato nella mia...
Lei li spenda per sicurezza, maestro.
No, non io credo, insomma, vivo una vecchiaia, insomma, abbastanza
ma no, intendo dire, i cachet erano alti in quel periodo.
Ma io, sinceramente, i miei salti economici li ho fatti quando non lavoravo con la Dania, con la Deo, ma con Ponti o con altri produttori. Okay. I miei grandi salti economici, se no io tendenzialmente, chissà, forse sono stato uno che si accontentava di quello che aveva. Io, pur avendo fatto dei film di grande successo, diciamo, i miei primi film gialli, Lo strano vizio della signora Ward e Tutti i colori del buio, sono stati film che hanno, insomma, le sale sembrava stare allo stadio.
Poi c'è stato un film che è diventato uno dei primi 10 film visti in America.
E poi Paese
Tosco. Post-atomico.
No, il Post-atomico anche quello anche è un film. Quello? Per esempio, il mio film 2019 è stato rifatto completamente da Cuarón con la stessa storia mia. Cioè, io raccontavo una New York distrutta dal bombardamento atomico, e guarda caso, tutto sommato, poi le Torri Gemelle si sono. Io quando ho visto le Torri Gemelle cadere, dentro di me.
Brivido.
No, ho visto le stesse immagini del mio film fatto con le. Quindi istintivamente mi sembrava fosse un gioco. Quindi per dire. Quindi e c'è Cuarón che ha fatto un film che la mia storia era che era un manipolo di eroi che ritornava a New York alla ricerca dell'ultima donna fertile che poteva forse continuare la specie umana, e lui ha fatto la stessa storia facendo già il figlio dell'uomo. E in realtà c'è una sequenza nel mio film che Gelling mi costruì un ambiente in cui c'era la riproduzione di Guernica dietro le spalle, sì. E lui ha fatto la stessa scena di Guernica, non mi ha detto grazie
pagando i diritti?
No, no. Però per dire, mentre altri registi tipo Quentin Tarantino e altri mi hanno ringraziato del toro. Cuarón quello che non mi ha ringraziato, invece sì. Del Toro mi ha ringraziato. Per esempio, La forma dell'acqua di Del Toro,
sì.
Lui l'ha avuta il suggerimento perché ha visto il mio film L'isola degli uomini pesce. Cioè, io in quel film lì raccontavo la umanizzazione degli uomini pesce, che fece un grande successo.
Sì.
Perché erano appunto la capacità della nostra produzione di fare film che avevano una valenza internazionale. Io ci ho avuto dei produttori cinesi che mi hanno invitato tante volte a mangiare a Roma, perché ho scoperto che in Cina, quel mio cinema di film gialli eccetera, dico praticamente, e in Giappone erano conosciuti da tutti.
Quindi erano proiettati anche fino in Giappone?
Sì, sì, infatti io sono stato non ci sono andato purtroppo, sono stato varie volte a Hong Kong. Perché ho conosciuto anche Bruce Lee. Dovevo fare un film con Bruce Lee.
E poi?
Non si è fatto perché io avevo fatto dei film con Ponti, e praticamente lui era amico di Shaw Brothers, che erano dei miliardari di quel paese in cui le società di produzione erano due grattacieli.
Mm-hmm. Wow.
Fantastico.
E andai con Tenino Cervi, che era una persona splendida, che ha fatto anche il regista ed era un produttore figlio del regista di Cervi. Facevamo questa bellissima vacanza a Hong Kong, e praticamente con una Rolls Royce bianca a disposizione giravamo.
Oh, che merda di ragazzi.
Il lusso, eh?
E avevo già girato un film in epoca precedente, non io con regista, con Scattini, che si chiamava Duello nel mondo, quando si facevano i film italiani 007 Casarecci. E praticamente in quel film lo ricordo come un incubo, perché fu girato con un clima a Hong Kong spaventoso, con piogge eccetera. Poi allora c'era Hong Kong è fatto da Hong Kong, che sta sul continente, e invece Kowloon, che sta in un isolotto di fronte. E quando noi si girava preferibilmente a Kowloon, però quando ci sono tornato in anni successivi c'era un tunnel, allora non c'era, quindi cominciava il comunicato Typhoon number one, Typhoon number three. Allora, mentre giravamo, quando c'era il three, non partivano più i traghetti. Quindi noi dovevamo precipitosamente correre.
Quanti aneddoti, quanti, Sergio, quanti?
E invece poi, quando sono ritornato in questa veste, diciamo, ospitato di Shaw Brothers, con la Rolls Royce bianca, c'era il tunnel, e ovviamente però anche lì l'autista, stranamente, non so, ci fece perdere tempo e dicevo, dobbiamo tornare, dobbiamo incontrare Bruce Lee. E praticamente arrivammo all'appuntamento con Bruce Lee e lui se n'era andato, perché incazzato.
E io non farei incazzare Bruce Lee così.
Poi finalmente abbiamo prolungato la nostra presenza lì, e dopo 4-5 giorni...
Ed era più calmo, era più tranquillo.
Venne nella stanza dei Shaw Brothers, che erano dei personaggi anglosassoni, e lui la prima cosa che fece mi disse, "You are a director?" Io stavo seduto sulla sedia, sì.
Sì, dovrei.
Mi prese il dito, si tirò fuori, si tirò su la maglietta, mi ha fatto passare sotto la tartaruga.
Ma quanti erano? 8, 12, 16, quanti ne hai?
Io stavo lì col dito.
Quante ne hai? Hai contato gli addominali di Bruce Lee?
Poi capivo che era un ragazzo esaltato, poi era uno che parlava come un fumetto, perché ogni gesto che faceva gli faceva un suono. Io, se vuoi, prendo una monetina, la metto lì sulla porta e ting, la spezzo in due.
Ma cioè lui era così davvero?
Sì, era divertentissimo. Scusa.
Non ha creato un personaggio, era proprio quello, Marco.
E poi la cosa bellissima è che andando a mangiare con lui, sempre con la Rolls Royce.
Tu avrai pensato questo un po' fuori.
Sì, beh, certo, sicuramente. Però era divertente perché era una specie di Cassius Clay. Io sono l'uomo più forte del mondo. E però io mi sono trovato ad andare a un ristorante con la scolaresca che usciva di ragazzine che uscivano dalla scuola, che lo ha sommerso di abbracci, eccetera. Quindi, per dire, c'ero io e Tonino Cervi che abbiamo fatto una vacanza meravigliosa, prollungata anche a Bombay.
Questo però ce lo raccontiamo nella prossima puntata.
Esatto. Vabbè, comunque, la mia biografia racconta.
No, le vogliamo sapere tutte, Sergio, ce le devi raccontare. Quindi noi ti chiediamo profondamente, gentilmente, di tornare, vero?
Sì, beh, certo, chiaramente.
Ok, quindi noi salutiamo tutti i nostri amici che ci seguono.
Ma ci vediamo alla prossima puntata.
Vediamo sempre qui, sempre a Podcult, ragazzi. Okay. A prestissimo.
Ciao!
Ciao.